Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Buongiorno e benvenuti in nuova puntata di Palla in Tribuna per analizzare quella che è stata la sconfitta di ieri all'Olimpico contro la Roma di Gasperini. Un feedback comunque metà negativo e metà positivo dopo la partita di ieri. Sicuramente positivo per quello che riguarda la compattezza in fase di non possesso e la fase prettamente più difensiva. Poi so che fa strano parlare di difesa compatta dopo che abbiamo subito due gol, ma di fronte alla corazzata giallorossa, insomma, bisogna considerare che per più di 50 minuti comunque il Parma ha retto, e ha retto con ordine, ha retto con tante preventive e in fase difensiva, raddoppi e scalate di marcatura. Insomma, analizzeremo anche questa fase difensiva sempre in costante miglioramento. So che fa strano parlarne dopo questa sconfitta, però credo che anche i gol siano arrivati poi da situazioni di disattenzione e di poca cattiveria difensiva, perché il gol di Hermoso sul calcio d'angolo arriva dopo che Hermoso salta da solo in mezzo all'area, marcato da Bernabé, che non si capisce come mai sia in marcatura in mezzo all'area. E poi il secondo gol arriva veramente dopo una... la stessa organizzazione e cattiveria messa insieme durante tutta la partita è mancata in quell'occasione dove Dobbik si gira troppo facilmente, diciamo. Qualche scintilla in attacco si è vista, quindi poche, ma si sono viste, le occasioni ci sono state, e averle contro la Roma e contro la capolista della Serie A non è affatto semplice, non è scontato. Peccato, qualche imprecisione, non sono state sfruttate, lo diremo e l'abbiamo già detto. Analizzeremo quindi tutto questo e tanto altro in questa puntata di Palla in Tribuna. Vi ricordo che ci potete scrivere, ci dovete scrivere quelli che sono i vostri pensieri e le vostre sensazioni, le vostre analisi, insomma, che gireremo anche agli ospiti che avremo oggi in puntata. Lo potete fare al 333-92-001-70. Ora mettetevi comodi, riposizioniamo tutti i temi e andiamo ovviamente sempre con ordine. Subito dopo il servizio di Marco Balestrati ci sarà Remo Gandolfi.
Un primo tempo di spessore chiuso con il rammarico di aver sprecato l'occasione per andare in vantaggio in casa della capolista Roma. Un buon avvio di ripresa e poi 20 minuti di sofferenza con due reti incassate. La reazione finale non è bastata. Poteva starci un pari, ma il Parma torna ancora una volta sconfitto dall'Olimpico. Campo tabù o quasi. La prestazione non è mancata. Nella prima frazione si è rivista la squadra che ha imbrigliato il Como, seppur stavolta fosse orfana di Keita. Un 4-4-2 solido, capace anche di pungere, ma non abbastanza. Tanto rammarico per la doppia occasione sprecata da Ordoñez e Bernabé sullo 0-0. Giusto annullare la rete di Sulé. Nel primo tempo la squadra di Gasperini ha fatto poco altro.
Affrontavamo una squadra in salute forte, però nonostante questo siamo riusciti a esprimere un ottimo gioco nel primo tempo. Abbiamo sfiorato il gol una o due volte, poi c'è stato questo gol annullato. Il gol del 2-0 ci ha pesato tanto, perché pensavamo magari di portare la partita verso gli ultimi minuti sull'1-0, però nonostante questo siamo stati bravi a rimanere in partita, a rimanere in gara. Abbiamo trovato il gol del 2-1 e poi insomma dopo la partita è un po' scivolata via così.
In avvio di ripresa un'altra chance per Sorensen, il migliore dei crociati. Quando però i giallorossi hanno alzato la pressione, il Parma ha sofferto, si è chiuso dietro e ha incassato due reti. Tanti responsabili sull'1-0 di Hermoso, da Suzuki a Bernabé. Dovvik poi si gira facile per il raddoppio. Nel finale la prima rete in A di Cercati, uno dei migliori, convalenti. La coppia funziona. Tanto lavoro per Pellegrino e Cutrone, che però in porta non tirano mai e sono poco serviti. Interrotto il digiuno da gol dopo più di 350 minuti. Ancora una rete da palla inattiva. Le rimesse laterali di Valenti sono un'arma in più. La sensazione però è che il Parma non graffi. Per vincere serve molto di più. Poco è cambiato in classifica almeno. Domenica il Bologna, reduce dal pari interno con il Torino.
Palla in Tribuna.
Ci scrivono sin da subito su WhatsApp tanti tifosi con pareri ovviamente contrastanti fra loro. Buongiorno, io non so come si fa a difendere sempre squadra, giocatori e tutto e mai dare contro. Se lei è contento si vede che vi è accontentata del nulla. Como e Udinese insegnano come si deve giocare in Serie A. Beh, risultati alla mano, sì. Il Como, diciamo che l'abbiamo anche analizzato la settimana scorsa con tanti ospiti anche dalla zona. Il Como ha un progetto diverso rispetto al Parma. Il Como ha un'idea diversa, ha investito in maniera diversa, è riuscito a trattenere il suo giocatore migliore, a differenza ad esempio di Leone che è partito per Liverpool. Quindi l'idea di Como è un'altra idea rispetto a quella di Parma. Poi è vero, l'Udinese sì, però l'Udinese anche risultati alla mano. Ieri sera a Torino ha perso 3-1 contro la Juventus e il Parma è riuscito a tirare a mano, ha perso contro la capolista della Serie A, che non è la Juventus ma è la Roma. Quindi sì, non abbiamo detto che è tutto buono, ma comunque neanche tutto da buttare, perché la fase difensiva non è stata cattiva. Poi abbiamo un altro messaggio da Marco 70. Buon Parma, ha dimostrato di potersela giocare con tutti, però siamo tecnicamente scarsi e in attacco non riusciamo a fare gol. Beh, allora, un messaggio un po' contrastante, un po' contrastante, diciamo, però che può giocarsela con tutti, sì, logico, i mezzi sono differenti fra Parma e Roma, però l'idea difensiva di questa ha retto per 50 minuti, vero o no? Benvenuto allo scrittore e opinionista Remo Gandolfi, è un piacere ritrovarti, Remo.
Ciao Matteo, il piacere è sempre mio.
Insomma, per 50 minuti la squadra messa in campo da questa è stata una squadra che a livello difensivo, con le preventive, con le scalate in marcatura, la compattezza fra le due linee a 4-4, a proposito poi parleremo delle difese a 4 che è stata messa in campo da questa. E insomma, quali sono le tue sensazioni a freddo dopo la caduta all'Olimpico?
Allora, la sensazione è quella che vado ripetendo dall'inizio, e tu lo sai bene, che è stata ripresa anche dal mio amico Paolo Grossi ieri sera a diretta. È la classica coperta corta, che nel calcio è così per il 99% delle squadre. La coperta corta, ci stiamo coprendo benissimo i piedi, e la conferma dopo Como è venuta in questa quasi ora di gioco eccellente da un punto di vista difensivo contro la Roma, il problema è che davanti, dalla tre quarti in giù, abbiamo veramente fatto e continuiamo a fare poco. Lì i problemi, secondo me, ormai sono abbastanza evidenti. Il primo fra tutti è che, sempre a mio parere ci mancherebbe, Cutrone e Pellegrino sono due prime punte, perché Cutrone sono 5 anni che fa la prima punta come prima Empoli, e sono incompatibili. Ormai dobbiamo accettare questo fatto. Noi stiamo dando due punti di riferimento tutto sommato facili da marcare alle difese avversarie, e non abbiamo inserimenti da centrocampo con gente che si inserisce, che tiene in apprensione la difesa avversaria. Noi così diventiamo prevedibili. Lo siamo con le grandi e a maggior ragione purtroppo anche con le piccole. Questa è l'inversione di tendenza che va fatta. Io i primi 9 minuti ho visto, sembra una battuta, ma ho visto la squadra messa come piacerebbe a me. Cioè con 4-3-3, se vogliamo fare i sofisti, 4-3-2-1, con Bernabé e Cutrone in appoggio a Pellegrino centrale. Poi che Cutrone sia un esterno sinistro, no. Però in quel ruolo lì, Ondrejka quando lo recuperiamo o Anquist ci possono giocare. Noi abbiamo quel problema lì, che gli inserimenti da dietro non li abbiamo, perché Bernabé deve giocare un pochino più avanti e lo sappiamo, il discorso non è in condizione. Gli altri sono tutti dei giocatori di corsa, Sørensen, di metodo, e Estevez, di buona gamba e buoni polmoni, di stretti piedi come Ordoñez, finalmente ai suoi livelli. Ma noi non abbiamo la qualità e la capacità di inserirci e creare sorpresa da dietro. Questo fa sì che il nostro gioco diventi prevedibile.
Ecco,
ripeto, è un argomento che secondo me questa c'è ben presente, ben più di noi. Però a questo punto lo si vede dai dati. Noi abbiamo Pellegrini in campo, abbiamo fatto un cross in tutta la partita. A questo punto ce lo chiediamo, ci serve Pellegrino fuori casa in certe partite quando gioca a 30 metri dagli altri?
No, perché
insomma, ci sono delle cose che ormai sono abbastanza evidenti.
Perché poi...
E aggiungo, scusa se ti interrompo, Matte, però se non fai il contropiede, allora qual è l'arma delle squadre, fra virgolette, piccole contro le grandi? Tenerli in apprensione con la capacità di fare il contropiede con dei giocatori rapidi. A quel punto lì le grandi ci pensano due volte a sbilanciarsi, perché se hai un giocatore che sa attaccare gli spazi, che è veloce, ci pensano un po' a scoprirsi. La Roma, quando ha capito che noi di rimessa potevamo far poco, nel secondo tempo ha alzato il baricentro di 20 metri, è venuta a giocare nella nostra metà campo e per noi è finita.
Sì, sì, la partita è cambiata dal 50esimo, infatti, l'abbiamo detto. Allora, ti interrompo e viaggiamo un po' facciamo un po' una triade. Tu, i tifosi da casa, e vediamo di analizzare un po' tutti i temi. Allora, parto da Daniele da Medesano. Contro la capolista, il Parma ha dimostrato di non meritare la sconfitta. Il primo gol è stato regalato da un pasticcio difensivo. Il secondo, insomma, si è girato un po' disturbato in area. Uno come Dobbik che non perdona, Bernabé non è più lui, lo vedo giù anche atleticamente. e ci fermeremo anche su Bernabé e ci fermeremo su, su Pellegrino e sugli inserimenti di cui parli, perché è una cosa che va approfondita e analizzata. Nel secondo tempo avrai sostituito Brischi con Ndiaye, spostando Valenti al posto dello svizzero. Poi, buon pomeriggio, la mia paura è che anche giocando bene, ma sempre in maniera pressoché conservativa, quando incontri squadre più forti come la Roma, dopo che ti fanno gol diventa molto difficile recuperarla, e visto considerato che poi davanti non siamo dei fenomeni, non so, ma non ho un bel presentimento per le prossime due partite. Beh, le prossime due partite sono due partite toste, così come era tosta la partita con la Roma. Logico, il Parma, se riesce a portare a casa 3-4 punti da queste, da questa, da questo, di questi tre match contro Roma, Bologna e Milan, abbiamo detto che fa il suo, però non è detto, non è scontato e non è facile, al netto che poi naturalmente abbiamo sottolineato e lo sottolineeremo che durante questa puntata si sfruttino quelle che sono le poche occasioni che possono capitare in queste partite o no, Remo, perché poi le occasioni in attacco ci sono state, poi ritorniamo sul tema d'attacco, ma le occasioni ci sono state. Io penso con Ordóñez e Bernabé prima e poi Sorensen nel secondo tempo. È vero, la costruzione non è eccezionale, però da un certo punto di vista con le grandi non è che ti capitino poi tante occasioni se poi non le sfrutti.
No, no, sicuramente, cioè, il bello del calcio è che è lo sport dove Davide batte Golia più spesso proprio grazie agli episodi. Lo sai quante partite capita, tu c'hai una palla gol, la butti dentro, gli altri ne creano 10, non ti fanno gol, però il punto è che noi facciamo fatica anche con le piccole. Cioè, non è che hai giocato con Lecce, questo con Genoa, con Cagliari, creando chissà cosa. Cioè, l'impronta ormai della squadra è definita. E se non facciamo il cambio di passo con le piccole, tu puoi giocare una partita quasi perfetta da un punto di vista difensivo come contro la Roma. Abbiamo fatto due errori sul calcio d'angolo clamoroso, perché credo ci fosse quasi Bernabé in marcatura su Hermoso.
Ma a me è sembrato quasi che Hermoso non avesse marcatura a un certo punto.
Praticamente se tu... saltato libero su un corner,
esatto,
a uscire.
Sì.
Abbiamo rischiato di far gol di testa di Bala, il primo gol nella carriera, con Sasha che ha fatto una chiusura su Mancini da amatori Wisp. Gli ha lasciato il fondo, l'ha lasciato, ve la ricordate quella?
Certo.
L'ha lasciato crossare la linea di fondo, Dybala si è mangiato un gol perché di testa ovunque la metti gli fai gol. Quelli lì sono errori che tu puoi lavorare.
Quella che si è mangiato
Suzuki. 95 minuti. Certo. Sì, quella che ha alzato Suzuki. Vai a vedere, invece di chiudere la linea di fondo, Sasha si è aperto e ha lasciato fare il cross indisturbato a Mancini. Cross dalla linea di fondo, Dybala l'ha inzuccata, l'ha tirata centrale, perché se l'abbassa o l'angola un po' noi prendiamo gol. Il punto è che tu puoi giocare 95 minuti di partita perfetta da un punto di vista difensivo, poi basta una distrazione, due distrazioni e le paghi. E tutti e due i gol sono evitabili, perché Dobby, che è 1,93, si gira in area che sembrava un'anguilla, quando non ha la marcatura stretta, non ha la copertura, anche quello è un errore, siamo a fine partita, ci può stare tutto. Il problema è davanti, che noi siamo prevedibili, lo siamo per la Roma e ci sta, ma lo siamo per gli stati, per il Lecce, lo siamo stati per il Genoa, lo siamo stati per le altre.
Sì, è vero,
per
questo...
quello che dico, dobbiamo provare questa, sicuramente un ragazzo intelligente ed assolutamente pragmatico, ci arriva, ci starà pensando anche lui, perché ripeto, Cutrone e Pellegrino per me è il momento di cambiare, perché sono francamente incompatibili, soprattutto lontano dal Tardini, con il resto della squadra così lontana, ripeto, due isolati da davanti, tre centrali, li prendono come riferimento e tu non vedi più una palla.
Insomma, dopo un mese comunque abbiamo avuto la risposta, perché non so se ricordi, ma un mese fa, un mese e mezzo, quando ero anche gli esordi in radio, parlavamo di questa coppia, Cutrone e Pellegrino, che poteva stuzzicare l'idea, la fantasia. Alla fine la risposta dopo un mese e mezzo è no, non possono giocare insieme. Comunque, rimanendo sempre sull'attacco, prima di proporti e portarti la domanda che Filo ha per te,
io vorrei
dare peso a quello che tu hai sottolineato per quanto riguarda quando ha Pellegrino la palla ai piedi. Quando Pellegrino la palla fa i piedi con la porta avversaria alle spalle, quindi che fa la sponda,
e a 30 metri,
esatto, cerca sempre diciamo un appoggio. Aspetta di avere l'appoggio. Il problema è che quando ha l'appoggio è che molto spesso non ha poi il giocatore che viene appoggiato alla palla, non ha poi l'inserimento offensivo,
esatto,
per andare a fare male. È quella la mancanza, esatto, perché poi, esatto, se tu avessi l'inserimento offensivo, a mio modo di vedere, potrebbe scaturire, potrebbe arrivare poi un cross.
Ma tutta la vita. Allora, è un movimento calcisticamente non solo facile, ma adottato da non so quante squadre nel passato o anche nel presente. La prima punta che sa giocare spalle alla porta, scarica per la mezzala coi piedi decenti. In quel momento lì vengono attaccate le fasce con due inserimenti senza palla. Tu butti la palla nello spazio, la difesa avversaria è in difficoltà, ma è matematico. Cioè non è una cosa da Rinus Michels o Arrigo Sacchi, cioè è una cosa abbastanza semplice. Il problema, come te ho detto altre volte, Bernabé prende palla e davanti ha due giocatori che sono quasi sempre marcati da tre avversari e nessuno che si inserisce davanti a lui o negli spazi. Quindi dopo diventa difficile. Io ti faccio un esempio banalissimo. Io in vista della partita con la Roma mi sono andato a vedere Roma contro il Vittoria Plzen,
sì,
in Coppa.
Sì.
È venuto qua il Vittoria Plzen, che forse è la seconda volta che la sentiamo nominare, con due punte e una mezza punta. La Roma è dovuta stare bassa, perché con due punte che rimangono lì, che si muovono, e uno dietro che si inserisce continuamente, tu non dai punti di riferimento, le difese soffrono. Cioè è questo che secondo me deve cambiare, una punta in meno e un giocatore con gamba e con un po' di qualità che si inserisca, vada sulle sponde, vada sugli appoggi, tetti dei passaggi in profondità senza palla, e a quel punto lì cominciamo a diventare pericolo. E poi ripeto, se noi con la Roma ha fatto 7 cross con 3 nani in attacco, noi ne abbiamo fatto uno con Pellegrino, che è probabilmente più forte colpitore di testa della Serie A, ragazzi, c'è un problema da risolvere.
A proposito di quello che hai detto, la domanda di filo era, ti chiedi di Ordóñez, secondo te ha finalmente trovato la posizione ideale? E poi, se secondo te, un riposo psicologico a Bernabé, inserendo Hernani sull'esterno e mettendoci anche Sorensen, può essere un'idea per l'attacco alternativa?
Allora, Ordóñez, io ieri sera ho rivisto una buona parte dell'Ordóñez che mi ricordavo in Argentina. Recupera palloni e li gioca con della Maruga, come si dice a Parma. Lui ha giocato, credo, 5 palloni utili, che vuol dire non l'appoggio di fianco a 5 metri, ma la giocata in verticale, quella che sa uscire da una fase di disimpegno, ha recuperato palloni. Lì, in quella zona lì, soprattutto se sta in mezzo, con uno come Stevez che protegge, che è tatticamente intelligente, è un giocatore che ci diventa sicuramente utilissimo. Quando parte largo a sinistra fa un po' fatica, perché non è che c'ha quel gran passo, poi anche lui è destro, il solito problema. Sulla seconda, io Hernani spostato dal centro del campo in un centrocampo folto lo vedo molto a far fatica, soprattutto sugli esterni, perché proprio non avendo passo diventa difficile. Hernani è il giocatore che ti interrompe i ritmi avversari, che ha intelligenza tattica, però noi abbiamo bisogno di un altro giocatore, di altri giocatori di qualità che assalti. Guarda, prima quando hai fatto il collegamento, mm-hmm, parlavi di come Udinese come riferimento, no? Mm-hmm. Per me il nostro riferimento è la Cremonese.
Sì, la quello Cremonese, scriveva, infatti, lo scrittore quello scriveva, infatti. Che era...
Ah, io non lo so, quello non l'ho sentito.
Sì, no, lo scriveva.
La Cremonese è, a parte prendere giocatori di esperienza che a noi fa schifo, ma alla fine in Serie A contano. Se tu guardi il centrocampo della Cremonese, in mezzo c'è un giocatore come Van de Putte che sta facendo un campionato straordinario, perché tecnicamente, tatticamente, è un giocatore intelligentissimo. Hanno Bondò che è insieme Estevez e Keita, cioè è il metronomo che sa distribuire palloni con intelligenza nei 15-20 metri, fa ripartire l'azione e conquista palloni su palloni. Quelli sono i riferimenti, secondo me.
Sì, sì, no.
Cioè di una squadra costruita con un centrocampo equilibrato che ha un po' tutte le qualità. Noi, proprio la parola qualità è quella che un pochino manca al nostro centrocampo e al nostro reparto offensivo.
E poi esperienza, dicevi, perché poi giustamente, ma questo l'avevamo già sottolineato anche la settimana scorsa con Samuele Ragusa, ma l'esperienza, quindi questa caratteristica, ecco, è un'idea proprio prettamente societaria di andare su tanti talenti giovani e di magari mettere, sì, magari uno o due, vedi Djuric, vedi Cutrone, ma non di invadere lo spogliatoio. Ecco, questa però è appunto una direttiva societaria e come tale noi ci adeguiamo e guarderemo poi quelli che sono i risultati, perché poi
possiamo,
certo, giudicare,
però
quelli.
La possiamo discutere, giustamente.
C'è Anthony per te e dice: Remo, il problema purtroppo a mio parere non è una rosa non adeguata e non completa, non ci sono i doppioni nei ruoli, alcuni di questi sono vacanti. Cutrone e Oristagno sono correttivi di fine mercato, posti infortuni. Djuric non è Pellegrino, sulle fasce non abbiamo né titolari né sostituti, eccetto il solo Valeri, manca il vice Bernabé e in panchina c'è poca qualità. Con questa rosa, al netto degli infortunati, questa sta facendo dei miracoli. Ecco, questa è anche una visione più pessimistica, però quella che è la tua idea, cioè appoggi questo? Ricordiamo anche l'infortunio di Ondrejka, che vi dico quello che sembra, questa potrebbe ritrovarlo dopo la sosta, e anche questo rientro può essere un rientro importante lì davanti, dove dicevi tu, dietro le punte, Ondrejka. Comunque, sì. Quello che dice Anthony, cosa ne pensi?
Ma allora, ci sta, quelli sono ragionamenti che sono sempre validi, ma vanno affrontati nel momento giusto, nel senso, in questo momento abbiamo questo e dobbiamo lavorare con questo. A gennaio si tira una riga, si guarda la classifica, si guarda come siamo messi, non facendo l'errore fatto con Maresca, che l'abbiamo segato appena prima, ma a gennaio si va a vedere cosa manca, dove siamo più deboli, così, e ci si pone a rimedio. Questa è la mia idea. Nel frattempo pensiamo piuttosto a ottimizzare quello che abbiamo. Allora, io con qualche amico ogni tanto si parlava, no? Abbiamo perso Valeri, noi abbiamo perso tre quarti delle munizioni in fase offensiva. Se giochiamo con i quattro difensori e con il 3-3-2-1, 3-3, 4-2-3-1, come ne voglia, però con i quattro difensori, l'idea di Valenti alto 30 metri di più, visto che la fase difensiva dietro la fa un altro e lo protegge, lo facciamo giocare un pochino più avanti. Se prima ha fatto 10 cross in 4-5 partite, chissà cosa ne può fare dopo. È un esperimento da provare. Io l'esterno sul suo piede, che è stata la storia del calcio da Garvincia a Claudio Sala, a Causio a Ryan Giggs, adesso ti ho i primi nomi che mi vengono, adesso sembra che sia aiuto, una cosa che non è possibile.
Sì, bisogna
fare,
entrare per forza e fare il dribble.
Ma ragazzi, ma allora, se tu giochi sul piede opposto, c'è solo un posto dove andare, verso l'interno del campo. E verso l'interno del campo ti battezzano, ti chiudono, raddoppiano e fine. Perché sul fondo non ci puoi andare, che sei sul piede sbagliato. Se giochi sul tuo piede, le alternative le hai tutte e due. E torno al discorso di prima, l'imprevedibilità, che è quella che fa vincere le partite a calcio. Che esatto. Poi diventa poi la qualità, insomma.
Insomma, poi dopo io ho tanti messaggi, li leggo anche un attimo in ritardo, ma il tema è sempre lo stesso, ci spostiamo solamente da una parte all'altra del campo. Stefano fa un commento prima sulla Roma che dice che rimane fatale, per fortuna la classifica non si è mossa e ci teniamo alla posizione, ma poi dice: non penso che sia un problema di interpreti. Cutrone con Pellegrino, chiunque sostituisca Cutrone o Pellegrino non fa di meglio, questo è il suo messaggio, è un problema di costruzione offensiva dalla tre quarti ancora da affinare. E poi dice: Bernabé va aiutato, sembra un po' bloccato mentalmente, anche non sostituendolo sicuramente non lo aiuta. E poi dopo comunque ti fai i complimenti perché dice che è d'accordo con tante tue analisi. Ecco, ma che cambi qualcosa se si cambiano gli interpreti, però è quasi scontato, perché poi cambiano le caratteristiche.
Allora, Bernabé non è intoccabile. Bernabé è un giocatore della rosa. Se in Spagna sostituiscono Yamal e Vinicius, possiamo farlo anche noi con Bernabé, per l'amor di Dio.
Esatto.
Quello che conta è che se vai a vedere i dati, vai a vedere le statistiche, quello che gioca i palloni più importanti in questa squadra è lui, che è un lui al 50-60% delle sue qualità. Questo è un aspetto. Secondo, non è tanto chi sostituisce Cutrone o Pellegrino, perché il problema è che le due punte in questo momento, giocare con due punte, noi perdiamo efficacia, cioè diventiamo prevedibili, è questo il problema. Poi che ci giochi bene, che giochi Pellegrino con bene, con Cutrone, io dico, una punta è un centrocampista in più con qualità e con gamba che sappia inserirsi, perché Pellegrino spalla alla porta è un giocatore molto bravo, sa difendere la palla, sa portare avanti la squadra, la nostra squadra, alzare il baricentro della squadra, però poi la squadra deve essere accompagnata. tu guardi qualsiasi partita dei campionati che vanno per la maggiore, quando c'è una pista centrale c'ha la palla, c'ha 5-6 alternative di gioco,
sì, sì.
Ha 5-6 giocatori, ma davvero, tutte 5-6 alternative, il giocatore capace sa scegliere quella buona. Quando le alternative nei due, guardi davanti e sono marcati, tergiversi, fai il tocco in più, ti raddoppiano, perdi la palla e dopo dicono fichi non è in forma, fichi le balord, no, diventa difficile giocare proprio perché non hai
non hai soluzioni.
Esatto.
Quindi l'unica soluzione che poi ti rimane è quella di sparare la palla sulle punte di nuovo o come si dice in gergo, in francesismo, alla spera in Dio e vedere cosa ci salta fuori. Comunque,
guarda,
poi ti lascio la parola dopo il messaggio di Cagno che dice che ti saluta e poi vedo dei miglioramenti nella fase di sviluppo del gioco, anche se ancora non ci siamo a mio avviso. Credo che provare a giocare con una punta sola e con più gente che si inserisce sia giusto. Ecco, Cagno ad esempio ha detto prima, perché l'ha scritto qualche minuto fa, ha scritto alle 2.13 prima che ne parlassimo, ha la stessa idea che hai portato tu adesso, quindi la sensazione fra i tifosi è proprio che manchi quello.
Sì, no, ma a parte il Cagno che siamo cresciuti insieme, abbiamo un'idea di calcio molto molto simile, perché abbiamo giocato insieme, insomma abbiamo allenato insieme, quindi le idee sono, ma è un dato di fatto, ormai è un dato di fatto, cioè non credo ci sia da tergiversare più di tanto, è il momento, ripeto, io l'ho detto in trasmissione l'altro giorno, questo è stato assolutamente intelligente e pragmatico prendere la squadra che gli ha lasciato Chivu senza fare stravolgimenti, senza venire qua a fare il fenomeno con filosofie, no? L'ha presa, la squadra aveva delle caratteristiche ben chiare, difesa protetta, difesa coi tre centrali, scavalcare il centrocampo, andare in appoggio, seconda palla, eccetera. Adesso questa cosa qua sta diventando, ripeto per l'ennesima volta, prevedibile e facile da capire, adesso è il momento dove questa deve metterci qualcosa di suo. Già lo sta facendo, perché la difesa 4 è una scelta, i due in appoggio dei primi 10 minuti, che poi è cambiato tutto con l'avvicendamento tra Ferguson e Bailey nella Roma, che anche lì vabbè, siamo passati al 4-4-2, ok, però è il momento di provare qualche soluzione diversa, perché lascia stare le prossime due partite, noi il nostro campionato è stato un'eccezione l'anno scorso, lo sappiamo tutti, quando fai punti con le grandi. Noi dobbiamo fare i punti, imporre il nostro gioco, avere un'idea chiara in tutte le fasi di gioco con le piccole come noi. Perché la fortuna, quando sì, prima quel ragazzo parlava della rosa, la nostra fortuna è che ci sono 4-5 squadre del campionato italiano che sono scarsine, che hanno poco. E quella non è una cosa da poco, perché tu vai a vedere le rose di Verona, di Pisa, di Lecce, cioè gratta finché vuoi, ma la gran qualità non c'è, insomma. Quindi noi sfruttiamo al meglio le nostre, a gennaio tiriamo fuori qualche soldino se c'è bisogno di fare quel piccolo salto di qualità in certe zone e poi ne riparliamo.
Sì, allora, nel frattempo torna di moda, qua fai messaggi, un tema di cui ho dato cenno prima, parlando di Como. Ho detto che Como ha comunque investito tanti soldi e con gli interpreti che ha è logico che il loro obiettivo si sta spostando dalla salvezza a quasi un posizionamento in Europa, comunque è un posizionamento di alta classifica. Ecco, ci sono, a proposito di questo, poi dopo adesso mi congiungo, arrivo al discorso, ci sono due tifosi che riprendono un po' questo argomento, sono Teo ed è Pippo, che mi sottolineano come il Como 4 anni fa, il Parma 5 anni fa, abbiano investito però gli stessi soldi, più o meno 400 milioni dentro la società, con risultati ben differenti. Ecco, ti chiedo a te un commento di questo. Come mai questa cosa? Se effettivamente, adesso poi bisognerebbe controllare, l'investimento bene o male economicamente è stato lo stesso, perché questo dislivello tecnico, al netto che ricordiamo che la sfida col Como è finita a pari, però ovviamente non chiudiamoci gli occhi. Chiudiamoci gli occhi di fronte all'evidenza, è ovvio che di là c'è Nico Pass, è ovvio che di là c'è un gioco, è ovvio che di là c'è un mister che sembra essere in totale sintonia e aver messo in campo proprio un'idea di gioco completa e qualitativamente molto alta. Ti chiedo questo prima di salutarti.
Allora Matteo, è un discorso di filosofia calcistica, sembra una parola complicata, in realtà la filosofia calcistica del Como è avere la palla, giocare in verticale e avere 6-7 giocatori che danno del tuo al pallone. I due centrocampisti difensivi del Como, nel 4-2-3-1 che usa quasi sempre Fabrega, i due centrocampisti difensivi sono D'Acuña e Perrone, che sono 1,75 m, 55 kg bagnati, ma hanno dei piedi squisiti. Quindi non sono preoccupati di recuperare il pallone, di avere la forza fisica, di avere la corsa. Sono preoccupati che quando hanno la palla loro di fare male, hanno degli esterni forti. Secondo me sono deboli al centro dell'attacco. Se il Como prendesse un centravanti normale, un po' più forte di Morata che nella parabola discendente o dell'altro che gioca ogni tanto, potrebbe davvero puntare i primi 6-7 posti. Però è la filosofia, è l'idea di gioco. Fabregas, che io leggo i giornali spagnoli per via del mio Athletic, no? Fabregas in un'intervista dell'anno scorso, quando il Como stava andando male, ti ricordi che è partito male?
Sì, sì.
È vero che a gennaio ne ha preso i giocatori. Lui ha detto: io i riscontri che ho, dei dati che ho, dei miei giocatori, delle occasioni create, di quelle concesse, non mi fanno cambiare filosofia, perché so che con questi dati la squadra non può che migliorare. C'è stata una società che gli ha dato fiducia, ha avuto pazienza e i risultati sono arrivati. È questa la differenza, la filosofia che ha questa squadra. E ripeto, noi siamo stati bravissimi a limitarli, perché io non ho mai visto il Como far così fatica in fase offensiva.
È vero, questo è vero.
Sì, Nico Paz su tutti, che anche lì ha mostrato la sua intelligenza, perché non ha mai forzato una giocata. Preso in mezzo da Estevez e Keita, giocava con due tocchi, e questa è intelligenza calcistica. Però loro hanno fatto una fatica boia. Ma la vedi la loro idea? Qual è la loro idea di calcio? Di giocare con Juve, Torino, Genoa o Milan con la stessa identica filosofia, che è quella che è applicata da quasi tutte le squadre del mondo.
Sì.
Noi invece siamo ancora qua a parlare di tattica di fase difensiva. Quando io sento un opinionista che dice De Bruyne farà fatica ad adattarsi in Italia perché non fa la fase difensiva, a me viene vabbè, non ti dico cosa, però c'è cioè, veramente. Cioè.
Grazie Remo Gandolfi, grazie per il tuo contributo.
Grazie a te Matteo, un saluto a tutti, dai, teniamo
saluto,
botta.
Un saluto, ciao Remo. E adesso noi abbiamo le parole di questa e poi andiamo in pubblicità.
Rimpianto, quando dai tutto nella vita, rimpianti non puoi avere. Abbiamo fatto il massimo, abbiamo dato tutto, e ci abbiamo provato fino alla fine. E dopo gli eventi non sono andati per noi, ma quello che dobbiamo fare adesso è analizzare tutto quello che è stato fatto bene nella prestazione per consolidarlo. E tutto quello che dobbiamo far bene e migliorare, iniziare a lavorarlo il più presto possibile per essere competitivi domenica, avere una grande prestazione e avere il risultato che vogliamo contro il Bologna. Penso che la squadra ha provato fino alla fine, perché c'è avuto una reazione immediata dopo il gol di Dobbik, e abbiamo provato, siamo stati lì provando a creare situazioni nella metà campo avversaria, non siamo riusciti a fare il secondo gol e abbiamo il risultato che non volevamo. E adesso è, come dicevo, analizzare tutto quello che non è stato fatto bene per migliorarlo, consolidare quello che è stato positivo e pensare a Bologna.
Palla in tribuna.
Notizie dall'Ausl di Parma. Influenza? Non farla girare. Con il vaccino dai una spallata al virus riducendo la sua diffusione, i sintomi più severi e i rischi di complicazioni. Se hai una malattia cronica o più di 60 anni, rivolgiti al tuo medico. Se sei in dolce attesa o lavori nei servizi di primario interesse, richiedi online la vaccinazione nel sito www.ausl.pr.it. Se hai un bimbo con una malattia cronica, riceverai dal servizio di pediatria di comunità una telefonata o una lettera di invito, oppure chiamalo 0521 17 94 093. È possibile vaccinarsi contro l'influenza o contro il Covid lo stesso giorno, in un'unica seduta, ovviamente con due somministrazioni distinte. Con il vaccino proteggi te stesso e gli altri. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantra, Fiq e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi in motorizzazione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 16.900 euro. IVA e messa su strada escluse in caso di permuta o rottamazione solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, infe condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
A certi livelli non si può dire che abbiamo giocato 50-60 minuti alla pari, poi prendi gol e finisce il sogno. Non abbiamo le capacità tecniche offensive per vincere le partite, per questo l'allenatore imposta la partita sul piano difensivo. Buona giornata, questo è il messaggio da Enrico. Beh, c'è da dire che la partita che è stata impostata sotto profilo difensivo è stata impostata sotto profilo difensivo perché eravamo contro una Roma in rampa di lancio, in scia vincente, una Roma che vince e convince. E comunque tutti questi temi e argomenti verranno analizzati non solo qui fino alle 15, ma anche stasera in diretta su 12 TV Parma alle ore 21, puntata che sarà traghettata dal giornalista Beppe Milano. Ciao Beppe, benvenuto.
Buon pomeriggio, ciao, ben trovato.
Insomma, sulla Gazzetta di Parma la tua analisi parla chiaro e esprime un po' quello che abbiamo detto anche nella prima parte di puntata, però vorrei un attimo spostarmi su altri temi che non abbiamo ancora approfondito a dovere, e il tema è delle occasioni, e tu lo sottolinei dicendo però c'è un ma, le occasioni ci sono state, e come?
Questo è il tema su cui purtroppo noi dobbiamo anche riflettere, perché giustamente ho sentito Remo Gandolfi, sono d'accordissimo con lui e sono d'accordo forse con l'analisi che stanno facendo in questa giornata tutti i tifosi, ovvero Parma benissimo nella fase difensiva, quando deve attaccare non riesce a attaccare con incisività, è vero, ma quando giochi partite con squadre del calibro della Roma che ti concedono una occasione, quella occasione la devi fare. Sì. Tutti abbiamo negli occhi, e forse ce la sogneremo come un incubo per Halloween, i quattro tocchi di Bernabé in area prima di tirare. Quello è significativo del fatto di come il Parma, anche nel momento in cui può avere la zampata vincente, non riesce a portarla a termine. E questo è un tema ulteriore che ci fa capire che il Parma, se costruisce delle azioni gol, deve assolutamente portarla a termine, perché questo è il ruolo di una squadra che si deve salvare. Le scarsissime occasioni gol che ti concedono gli avversari, soprattutto nel campionato di Serie A, devono essere concretizzate. E qui si va al di là del discorso Pellegrino-Cutrone, giustamente credo che la coppia ormai abbia fatto capire ampiamente che non può proseguire, sì. Ma c'è anche un tema diverso, ovvero quello che chiunque sia lì davanti deve avere più lucidità e deve riuscire a trovare davvero quella concretezza di cui il Parma ha bisogno.
Ecco, sì, abbiamo capito appunto questa cosa, che questa coppia Pellegrino-Cutrone, di cui abbiamo parlato poi ampiamente anche da un mese, dicevamo, questa parte faccia fatica, e forse l'interprete da inserire o al posto di Cutrone o al posto di Pellegrino, a seconda delle partite, deve essere diverso, deve essere un altro. Roberto dice una cosa, ma secondo voi si può andare avanti con una sterilità offensiva del genere? Ho grossi dubbi. Ecco, a proposito, qui c'è solo un problema di qualità, non siamo in grado di fare due passaggi, d'altronde guardate gli ultimi due mercati. Gli interpreti di Parma ce li ha, dopo logicamente l'abbiamo anche sottolineato, rispetto anche a tante dirette concorrenti, gli interpreti nella rosa ci sono, vanno solo messi insieme, e poi logicamente non si può pretendere di avere 10 occasioni, giustamente come dicevi tu, contro la Roma. Mentre nei gol subiti, insomma, giustamente sottolineavi, non bisogna dar colpa né a Suzuki né a Del Prato per questo tamponamento, però Hermoso ha saltato da solo.
Sì, ha ha saltato da solo, ma comunque quando giochi con la Roma ci stanno anche dei momenti, delle fasi di sbavatura in 60 minuti dove stai con l'elmetto in trincea in mezzo all'area di rigore. Il tiro di Hermoso non era assolutamente imprendibile, anzi se Suzuki fosse stato in piedi avrebbe fatto il suo lavoro, quindi ci sta, io trovo che sia assolutamente comprensibile una defiance. Prima si parlava del fatto di Bricchi che si è rallentato nell'occasione del cross della Roma sull'incornata di Dybala. Io trovo che una squadra per lo più giovane, per lo più per tanti componenti alla prima esperienza in Serie A, possa avere questi blackout. Certo che, ripeto, in quell'occasione c'è stato un episodio sfortunato che ha compromesso la partita. La Roma aveva attaccato, la Roma aveva sicuramente cambiato atteggiamento e Gasperini l'ha spiegato molto bene alla fine della partita, perché ha detto, rimproverando i suoi, ho dovuto urlare un po' di qua, un po' di là, e si sono messi a posto. E in più, e questo è molto importante perché si ricollega a quello che diceva Raymond Gandolfi, Gasperini ha detto: i miei giocatori, e li ha rimproverati, forse studiano un po' poco gli avversari, forse sono io che non mi sono spiegato. Questa dimostrazione che lui, il Parma, aveva capito che non avrebbe fatto con efficacia le ripartenze, che sarebbe rimasto basso, e quando lo ha spiegato bene la Roma
il secondo tempo.
Questo sì, è anche un elemento che ci deve far riflettere sulla solidità difensiva del Parma nel primo tempo. Ma è indubbio che queste defiance ritornando ci possono stare, e certo che il Parma purtroppo in due occasioni, nei due occasioni del gol, è stato anche sfortunato, questo bisogna ammetterlo. Il tamponamento tra Del Prato e Suzuki, e nel secondo gol c'è stato Cremaschi che tra le gambe ha fatto rimpallare la palla 100 volte come un flipper, c'aveva attorno quattro giocatori del Parma, il giocatore della Roma doveva la palla al giocatore della Roma. Questa non è assolutamente una giustificazione, ma per capire ancora una volta che a me il calcio è fatto di episodi, al di là del fatto che la Roma ha meritato di vincere, anche se il Parma obiettivamente ha fatto forse una grande partita sul piano difensivo, forse la migliore. Il primo tempo lo metto assieme a quello realizzato con il Como qualche giorno fa.
È vero che poi giustamente quella solidità difensiva di cui parlavi del primo tempo, che può essere anche stata aiutata o coadiuvata dal fatto che i giocatori della Roma non abbiano studiato dov'era la squadra di questa, rimane lo stesso, e rimane anche nel secondo tempo, però, perché poi i due gol arrivano da due episodi, giustamente, come dici, e che poi le grandi squadre le partite le vincono così, molte volte, durante il campionato. Le grandi squadre che arrivano in alto della classifica, molte partite le vincono con degli episodi, le sbloccano così come è capitato alla Roma. Poi, in contrasto un po' con quello che è stato la tua linea sulla Gazzetta di Parma, Gianluigi, in leggero contrasto naturalmente. Buongiorno, è dal 53 che seguo il Parma e il calcio, ma che durante un calcio d'angolo un giocatore passi dietro al portiere non l'ho mai visto. Questo è la sua, diciamo, analisi del primo gol subito.
E io aggiungo, allora, di fronte a uno che è abbonato dal 53, allora alzo le mani al cielo, ha tutto il diritto di criticare, ma in più aggiungo, non trovo neanche comprensibile come nel primo tempo Soresen in due occasioni supera le linee medie del campo, avrebbe lo spazio per andare in profondità, vede di fronte di avere solo Pellegrino, si ferma e dà la palla all'indietro. Questa dimostrazione di come ci fosse quasi il timore di provarci. Giustamente Remo dice: non abbiamo le incursioni. È perché il Parma il 99% delle volte fa le incursioni solo quando di fronte ha due o tre compagni. E no, bisogna provare. Si perderà la palla, se la si perde sulla tre quarti campo avversaria, pazienza, è nel gioco. Se non osi, non ottieni nulla.
No, è verissimo, verissimo. Ritorna Cagno, che dice, si oppone un po' a quelli che sono i temi caldi, nel senso che lui dice: l'anno scorso il mood era la difesa non è all'altezza, poi ci siamo salvati, quest'anno va di moda dire che siamo incapaci davanti, aspetto tutti sul carro di fine stagione. Logico che logico che la critica e gli elogi quando servono, ma anche la critica fanno parte un po' sia del nostro mestiere, ma anche di quello che si deve fare per analizzare una squadra di calcio. Se abbiamo detto che la difesa è migliorata, è inevitabile dire che il Parma ha uno dei peggiori attacchi in Europa, e che non è dovuto solo al fatto che prendiamo un palo, una traversa ma mancano le occasioni, manca una sorta di costruzione e, come dici tu giustamente, una sorta di coraggio. Ma quindi a questo punto, quello che volevo sottolineare insieme a te, anche in vista della partita di domenica contro il Bologna, cosa bisogna tenere di buono della trasferta di Roma?
Bisogna tenere buono sicuramente la fase difensiva, perché affrontiamo una squadra che negli ultimi 16 metri ha una capacità di far muovere la palla, l'ho dimostrato nella sfida con la Fiorentina, un po' meno con il Torino, ma secondo me col Torino gli andava bene il pareggio e poi alla fine non hanno pressato più di tanto, anche perché forse erano stanchi. Bisogna temere questo, quindi bisogna avere un Parma molto attento e bisogna vedere cosa riesce a fare questa dalla cintola in su. E non è facile, perché giustamente uno può dire, bene, Cutrone e Pellegrino, lo abbiamo detto, non possono giocare assieme, o meglio, non danno quelle garanzie di essere pericolosi in attacco. Ma in questo momento il Parma non ha le altre forze. A inizio stagione molto spesso si sentivano anche in trasmissione a Calcio e Calcio le critiche: abbiamo comprato 100 attaccanti, invece abbiamo pochi difensori. Bene o male che abbiamo 100 attaccanti, perché Frigan non l'abbiamo visto. Sì. Oristagno, che potrebbe essere questo un valido compagno di reparto con Pellegrino, è fermo. Ondrej, che ne avete già parlato. Holmquist purtroppo si è perso e non riesce più a tornare a essere quell'Holmquist che noi conoscevamo. Valeri, che alla fine è un difensore, ma praticamente è la prima forza dell'attacco, si è infortunato. E alla fine anche questa purtroppo deve fare i conti con l'assenza dei giocatori. Quelli che ha a disposizione, Djuric e Benedica, perdonatemi, ma non li vedo sicuramente all'altezza di Cutrone, ahimè.
No, questo è vero, quindi rimane anche un tema i sostituti in attacco. E questo, abbiamo detto, è quello che deve essere tenuto di buono. Poi c'è anche chi dà spazio per una polemica che non è stata forse sottolineata, anche perché giustamente parlare sempre poi delle decisioni arbitrali non è mai bello e non è mai troppo divertente, però giustamente Andrea sottolinea una cosa che anche a me e penso a tanti altri in diretta ha lasciato un po' basito, ovvero il recupero di soli 3 minuti. Come mai questo recupero di soli 3 minuti, che ci sono stati 2 gol nel secondo tempo, poi comunque tante perdite di tempo, e questo rimane comunque un tema. Ovviamente magari 3 minuti in più potevano cambiare, forse no, però comunque il recupero di 3 minuti in effetti in questa Serie A è una cosa un po' strana. Detto questo,
il buon Andreotti diceva: pensar male ci si fa peccato, ma ci si prende. Anche Spadolini lo diceva, e probabilmente ieri, quando si è alzata la lavagna, non sono stato l'unico dal messaggio a dire: ma insomma, 3 minuti non si danno neanche quando non ci sono cambi. E alla fine nel primo tempo di cambi ce n'era stato uno e tutti gli altri sono stati fatti nella ripresa, anche se vado a memoria la Roma ne ha fatto uno in meno. Certo che insomma 3 minuti sono veramente pochi. Credo che probabilmente è stato nel secondo tempo il recupero più corto di questo inizio di Serie A su tutti i campi. Sì. Alla fine veramente 3 minuti venivano dati ai tempi dei 3 campi.
Esatto, ma poi ci sono stati 2 gol che comunque insomma hanno fatto perdere. È sicuramente il gol della Roma più che quello del Parma, che poi si è ritornati subito al centrocampo.
Tre gol,
scusa, sì, giusto, tre gol, non due gol.
Aggiungici un 30 secondi per ognuno, hai già fatto metà del tempo di recupero.
Sì, poi ci sono tutti i cambi. Sì, no, infatti.
Che i cambi di logica sono 30 secondi sempre per ogni slot. Quindi sai, alla fine, diciamo 2 minuti in più ci stavano, 5 minuti potevano essere stretti ma accettabili. Esatto. 3 minuti assolutamente non ci stanno.
Un flash per la partita di domenica contro il Bologna. Bologna che fino qui ha perso solo con Roma e Milan. Quindi
7 risultati utili consecutivi, considerando anche la competizione europea, è un ruolino di marcia incredibile. L'italiano ha ritrovato il suo Bologna, lo ha ritrovato anche se non ha un Orsolini al 100%, e infatti molto spesso parte anche dalla panchina. Questa è una squadra molto temibile, questa è una squadra che può far paura, che sicuramente sarà diversa da quella che ha giocato ieri con il Torino. Noi dobbiamo essere molto bravi, perché alla fine un punto alla volta serve, ma dietro non possono continuare a far così male, perché noi stiamo vivendo grazie al fatto che, ancora una volta lo diciamo, il campionato di Serie A è un campionato davvero molto mediocre, soprattutto nella seconda fascia. In più, e qui faccio una stoccata a Remo Gandolfi, che ci abbracciamo e via, quando lui dice: tutte le squadre di vedendo di dei grandi campionati hanno 5-6 soluzioni offensive e noi non ne abbiamo nemmeno uno, purtroppo, ma il comune mezzo gaudio, perché in Italia, se escludo forse 2-3 squadre di altissimo livello, Napoli, forse l'Inter e qualche altra squadra, quasi tutte le formazioni, ahimè, in questo momento, se hanno 2 soluzioni offensive, possono essere davvero molto contente. E questo purtroppo è il campionato italiano, e sarebbe davvero un delitto non salvarsi con un campionato di livello così basso.
Sì. Ti porto intanto i saluti di Luca, il nostro amico Luca che ci scrive sempre su WhatsApp, e poi avete modo sicuramente di continuare la vostra analisi sulla partita di Roma, sulla sconfitta di Roma e per quanto riguarda il Bologna al Tardini domenica, stasera, ricordiamolo, su 12 TV Parma alle ore 21 in diretta con ovviamente Beppe Milano e i suoi ospiti. Se vuoi ricordare chi sono,
come sempre la squadra: Maddalena Ferroni, Isabella Andreoni, Luca Ampollini. In studio avremo Stefano Ramenzoni con Luca Ferrari a casa sua, a casa Ferrari ovviamente, nel salotto dove si mangia e si parla bene, molto bene di calcio. Ci saranno Stefano Frigeri e Enrico Cavalca, quindi voci critiche e voci invece meno critiche, come sempre succede a calcio e calcio.
Ringraziamo Beppe Milano e noi andiamo.
Grazie a te.
Ciao, ciao Beppe. Andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
Radio Parma. La radio siamo noi.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Ultima parte di questa puntata di Palla in tribuna, ultima parte di analisi di Roma-Parma, e non possiamo non farlo con chi realmente c'era allo stadio, all'Olimpico ieri sera. Benvenuto Matteo Mannarino alias Matteo da Roma, ciao.
Matteo, ma addirittura l'applauso,
addirittura l'applauso ti hanno messo dalla regia,
spettacolo.
A nessuno hanno messo l'applauso, solo a te. Non devi sentirti
onorato. È un grandissimo onore, Matteo.
Allora sarà un po' difficile. Matteo, ci chiamiamo entrambi Matteo.
Esatto, intanto non... ti faccio un saluto anche a tutti i radioascoltatori e grazie mille per l'invito.
No, grazie a te. Insomma, io non posso non partire senza chiederti qual è, dopo questa sconfitta, l'umore fra i tifosi. Cosa percepisci, cosa percepivi in tribuna?
Allora, guarda Matteo, intanto inizio subito che ho un pensiero da questa mattina che penso che con ogni probabilità ho più possibilità di vincere al Superenalotto che vedere il Parma vincere a Roma l'Olimpico. Penso che ormai l'Olimpico è una maledizione, quindi ogni volta sono punti persi con i giallorossi.
Oh, sempre meglio dell'anno scorso però, l'anno scorso è andata peggio.
Forse è stata un'imbarcata, quest'anno perlomeno ce la siamo giocata, comunque io sono soddisfatto del Parma che ho visto ieri, soprattutto al primo tempo, Matteo, devo essere onesto. È un Parma che lotta, è un Parma che corre, certo, guarda, secondo me è un Parma che ha pochi piedi buoni, diciamo, tra virgolette.
Sì.
Perché vedo tanta lotta, però effettivamente qualità tecnica non ce n'è tantissima. Ieri ad esempio in campo c'erano Bernabé, Suzuki con i piedi buoni, per come la vedo io, e Del Prato. Il resto insomma sono tutti grandi lottatori, per carità, però la qualità un po'...
carteggia, diciamo. Senti, Matte, ma ti piace Bernabé in quel ruolo lì?
Guarda, onestamente, guarda, Matteo, ti dico che io piace il calcio, lo seguo, ma non sono un grande esperto di moduli, tattiche, roba varia. Però Bernabé io lì non lo vedo per niente bene, onestamente.
Perché ma... la sensazione è che quasi non sia né carne né pesce messo lì. Cioè,
no, Matteo, guarda, io onestamente lo vedrei bene in un ruolo alla Pirlo, diciamo, davanti alla difesa a smistare i palloni, oppure dietro la punta. Ma fare l'esterno, onestamente, secondo me non ha proprio le qualità fisiche per farle.
Ecco, no, perché infatti molti, in molte occasioni abbiamo sottolineato come le due soluzioni siano appunto quelle. Con Como non è andata male, forse, no, lì sull'esterno, perché poi certo aiutava in fase difensiva, eccetera. Però ieri non ha dato la sensazione di essere un giocatore messo proprio nelle condizioni per esprimere al meglio quelle che sono le sue qualità, di cui ormai parliamo da tanto tempo, ma che non certo si vedono da tanto tempo. E penso che, come in ogni litigio fra marito e moglie, le colpe si debbano dividere a 50-50 a metà, o no?
Esatto, anche perché ieri quando è uscito Bernabé, tra lui e questa, non è che non mi sembra che c'era questo grande feeling.
C'è stato un'immagine che parla.
Esatto, però guarda, Matteo, ti spiego, secondo me no, Bernabé ok con il Como, ma con la Roma hai fatto quest'altro esperimento, ma secondo me basta così, deve essere libero di esprimere il suo talento. Allora, per carità, non stiamo parlando di Maradona, che poi oggi facciamo anche gli auguri a Diego Maradona, che avrebbe compiuto gli anni oggi, comunque
auguri Diego.
Però Bernabé è un buon giocatore, però va messo anche nelle condizioni di giocare, assolutamente, come fa lui.
Non lo so, sì, certo. E adesso torna Ondrejka, quindi torna Ondrejka lì davanti, è una soluzione in più, anche perché abbiamo parlato nel corso di questa puntata, non so se hai sentito pure, non
sì,
riuscivi,
sì, certo,
del fatto
certo
che la coppia Cutrone-Pellegrino, insomma, fatichi a stare insieme.
Matte, neanche io li vedo molto bene, io spero molto nel rientro di Ondrejka e di Oristanio, anche per un eventuale cambio modulo, anche se io con Ondrejka ci andrei molto piano, perché comunque sia ha saltato gran parte della preparazione, quindi ci vorrà tempo per vedere il vero Ondrejka, secondo me.
No certo, però insomma è stato un giocatore che ha fatto vedere che si informa, lui il suo contributo,
certo,
le partite le cambia, l'anno scorso parte della salvezza passa anche dai suoi piedi.
Assolutamente, anche perché noi abbiamo bisogno di gente che salta l'uomo, Matteo, perché non ne abbiamo, che salta l'uomo e crei l'occasione, e abbiamo veramente bisogno di lui e di Oristanio, per come la vedo io.
Senti, adesso di questa sconfitta contro la Roma ne abbiamo parlato un'ora. ma col Bologna come la vedi? Cioè, nel senso, perché poi Bologna abbiamo appena finito di dire con Beppe Milano, ha perso solo contro Roma e Milan, e quindi adesso arriva il Tardini, cattiva.
Guarda, Matteo, io sarò un folle, ma secondo me tra Bologna e Milan una vittoria la facciamo. Sono convinto.
Più Bologna o più Milan, quindi?
Più Milan, secondo me.
Più Milan?
Sì, però col Bologna un bel pareggio ci sta. Magari c'è casca, come diciamo a Roma.
Esatto.
Quindi, però sono positivo per il percorso che sta facendo questa e sono fiducioso per la squadra.
Quindi tu comunque dai fiducia a questo ti
sì,
piace?
Assolutamente sì, perché si sta si sta dimostrando un ragazzo molto intelligente e sta proseguendo un po' il lavoro che ha fatto Kivu l'anno scorso, intanto consolidando la difesa e poi piano piano si riuscirà a creare anche qualcosa in attacco, secondo me. Diamogli fiducia al ragazzo,
sì,
assolutamente.
Sono d'accordo su questo aspetto. Matteo da Roma, alias Matteo da Roma, ti ringrazio. Continua a scriverci, perché mancavano i tuoi messaggi oggi solo perché tu eri ospite, ma mi sono mancati i tuoi messaggi.
Assolutamente, Matteo, non mancherò, guarda.
Ti aspettiamo
grazie
ogni giorno. Grazie,
grazie,
grazie per il tuo contributo.
Un abbraccio a tutti.
Un abbraccio, ciao Matteo, ciao. Siamo alla fine di questa puntata, quindi abbiamo analizzato tutto quella che è stata la sconfitta all'Olimpico, e domani ovviamente torna Palla in Tribuna alle ore 14 per analizzare sì ancora la sconfitta, ma poi ovviamente la partita contro il Bologna in maniera più approfondita. Nel frattempo io non posso che salutarvi e ringraziarvi per tutti i vostri messaggi e per il vostro calore su WhatsApp. Ringrazio Simonetta Collini alla regia, ringrazio tutti i miei ospiti, vi do appuntamento a stasera su Giudici TV Parma per Calcio alle ore 21 in diretta, e poi a domani di nuovo con Palla in Tribuna alle ore 14. Ciao!